la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors,
et bentornati ad Animal Voice. In questa giornata qui a Roma piovosissima.
Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara.
18 aprile 2023, oggi parleremo di tante, abbiamo tanti argomenti di cui parlare, ma prima vi ricordo il numero SMS e WhatsApp per interagire con me, per fare richieste, quello che volete, che è il 340-197-4468.
Cada armonia che il viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar.
In voce la vostra Michela Chandra Giamboni, mi trovate su Instagram con il nome I am la Chandra.
Respira, la pena penita, pena ora tu respira.
Insomma, come avete passato il weekend? Io sono stata alla manifestazione, al corteo, di cui abbiamo parlato in alcune puntate precedenti, nelle puntate precedenti.
Alors je respire.
Al corteo organizzato da Alleanza Animalista del 15 di aprile. Quanta acqua ho preso!
Alors je respire.
Non potete immaginarlo, però è stata veramente bella, una bella esperienza. Ovviamente è solo l'inizio, era quasi un corteo test, una manifestazione test per capire l'interesse anche delle persone. Diciamo che nonostante l'acquazzone, il diluvio che c'è stato nella giornata di sabato, comunque ci sono state tante persone, tanti attivisti che hanno partecipato, quindi, e che io ringrazio anche in radio, perché insomma non è da tutti prendere, armarsi di buona volontà e con l'ombrello o la mantellina e andare sotto l'acqua per manifestare, per urlare il proprio dissenso. Quindi grazie ancora a chi c'è stato, a chi ha organizzato, a tutte le associazioni che si sono finalmente unite per lo stesso scopo.
La pena venita, pena ora tu respira.
E quindi respiriamo, perché poco fa sono rimasta fuori dalla radio e quindi mi stava venendo un colpo, perché dicevo: ma no, io oggi devo parlare, devo raccontare di un sacco di vicende, di cose che sono successe purtroppo questa notte. Però io direi di farmi riprendere un pochino fiato, e lo facciamo con quel romanticone di Alice Cooper, e poi torniamo ad Animal Voice.
Poison.
Ad Animal Voice. Allora, oggi ho tanto da dirvi riguardo il Trentino, perché ci sono delle novità. Intanto facciamo un piccolo recap riguardo la situazione in Trentino, orsi in Trentino. Allora, il 6 di aprile è stato trovato purtroppo il corpo di un ragazzo nel bosco, e l'autopsia fatta in sole 24 ore, cosa mai vista, ha confermato che la morte è stata causata da un orso. L'8 aprile Fugatti, durante una conferenza stampa, dice che verranno abbattuti 4 esemplari sicuro di orso, che sono i sospettati, probabili sospettati di aver causato la morte del ragazzo, e comunque già inizia a dire che è necessario abbattere un bel po' di esemplari di orso, perché il numero di questi animali è troppo alto rispetto al territorio. Ma vabbè, qualche giorno dopo è stato identificato l'orso che ha causato la morte del ragazzo, e si tratta di JJ4. Sappiamo che alle varie province piace mettere le sigle. È stata ribattezzata questa orsa come Gaia, quindi abbiamo dato un nome all'orsa perché è giusto che anche gli animali abbiano un nome, e come dicevo, Gaia è una mamma di 3 cuccioli in fase di svezzamento. Ora, io vi volevo parlare un attimo del progetto Life Ursus, che è un progetto che riguarda appunto il Trentino, che è iniziato nel 1999. Prima ancora bisogna dire che c'erano già gli orsi nel Trentino e in Italia, ma c'era una caccia feroce contro purtroppo questi animali, tant'è che negli anni 80 erano quasi estinti. Quindi è iniziato questo progetto chiamato Life Ursus nel 99, che ha reintrodotto alcuni esemplari presi dal territorio della Slovenia e spostati in Italia. Dopo un po', diciamo, ce n'erano all'incirca una decina, sono diventati una cinquantina, e l'idea, secondo questo progetto, era che prima o poi questi orsi si sarebbero spostati lungo l'arco alpino. Ma così non è stato, perché il Trentino offre talmente tanto all'orso che non ha sentito il desiderio e la necessità di spostarsi. Per cui in tutti questi anni però non si è fatto assolutamente nulla per poter adeguare il territorio e anche il rapporto tra uomo e animale, facendo delle azioni concrete. Mi viene in mente una cosa anche abbastanza stupida, però ad esempio non è stato mai introdotto, se non nel 2020, ad esempio il cassonetto anti-orso. Quindi in tutti questi 20 anni l'orso si è avvicinato piano piano ai centri abitati, perché? Perché trovava a disposizione il cibo, no? E quindi, avendolo a disposizione, si è anche avvicinato all'uomo e si è anche riprodotto a questo punto. E abbiamo già detto nella puntata precedente, c'è una scarsa cartellonistica, non si sono fatti processi di informazione sul territorio, ai cittadini, ai turisti, quindi nessuno sa effettivamente come comportarsi anche nel caso di avvistamento o di incontro ravvicinato. Tutto questo la regione non l'ha mai contemplato, la provincia tantomeno, però è molto facile trovare una soluzione. Qual è la soluzione più facile? L'abbattimento. Ritornando a quello che è successo in quest'ultime settimane, in questi ultimi giorni, c'è da dire che il TAR comunque ha sospeso il processo d'abbattimento. Quindi, mentre Fugatti, che è colui che gestisce la provincia autonoma di Trento, aveva già deciso per l'abbattimento, il TAR vuole vederci chiaro, quindi ha chiesto che gli vengano consegnate tutti i documenti che riguardano anche la morte del ragazzo, per poter poi decidere l'11 di maggio. Però che c'è da dire? Il decreto consente comunque la cattura. E quindi l'idea di Fugatti era quella comunque di catturare Gaia, ovvero JJ4, e poi aspettare la decisione del TAR, dando quasi per scontato che il TAR possa decidere poi per l'abbattimento definitivo. Dove vengono portati gli orsi quando vengono catturati? Ve lo racconto dopo Help Lost on You, e poi vi racconto della prigione dove vengono portati gli orsi.
When you get older, plain or saner, will you remember all the danger we came from? Falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know?
LP su radiocittàaperta.it, siamo ad Animal Voice, in voce Michela Ciandra. Allora, stiamo parlando della situazione in Trentino, della cattura di Gaia, ovvero l'orsa siglata con JJ4. Stanotte Gaia è stata catturata, i cuccioli sono stati lasciati soli e JJ4, ovvero Gaia, è stata portata a Casteller. Che cos'è Casteller? È un recinto, è un terreno recintato dove ci sono delle, delle gabbie di cemento, 12 metri quadri circa, dove vengono rinchiusi gli orsi che hanno dato dei problemi, che hanno problemi di, diciamo, di relazione con l'uomo. E attualmente ci sono, se non erro, altri due esemplari chiusi a Casteller e molti di questi stanno o sono impazziti nel frattempo, perché voi considerate un animale come l'orso, che è abituato a camminare anche 30-50 km al giorno, si ritrova improvvisamente chiuso in una gabbia di 12 metri quadri. E pensate quindi il grave stress psicofisico che può esserci, che può viversi, tant'è che è stato anche documentato che vengono usati degli psicofarmaci per farli calmare, questi orsi. Tutto questo è stato documentato nel 2020 dai carabinieri, che sono gli unici che sono riusciti ad entrare all'interno di Casteller, perché è anche il luogo dove non è facile entrare, dove non ci sono tutte queste grosse recinzioni e non si capisce bene il motivo per cui soprattutto quest'ultima giunta regionale voglia tenerlo attivo, perché tutti i soldi che servono per mantenere questo luogo, che è in realtà una prigione, un ergastolo, quindi non è che è un rifugio dove gli orsi vivono bene e vivranno alla grande per tutto il resto della loro vita, no, sono degli orsi che stanno peggio che nello zoo, per dirvi questo, guardate, vuol dire che comunque ho fatto le mie ricerche. Perché sono così interessati? Questo ancora non lo sappiamo, perché Fugatti ovviamente non si pronuncia nei tentativi di giornalisti di richiederlo. E quindi questa mattina, dicevo, è stata catturata questa notte, e questa mattina c'è stata la conferenza stampa indetta appunto dal Trento e dalla provincia autonoma del Trento, capitanata dal signor Fugatti. E durante la conferenza stampa, De Col, che è il dirigente della protezione civile, ha detto che l'orsa è pericolosa, per questo l'hanno dovuta catturare, ha dato segni di forte aggressività e come se ne sono accorti, perché se l'è presa con le fototrappole. Boh. Questo già mi fa sorridere. I tre cuccioli, lui si è giustificato dicendo che intanto i tre cuccioli sono in fase di svezzamento e quindi sono autonomi. Peccato che se continuano a seguire la mamma ancora così, autonomi non sono. Quindi che cosa è successo? Nei giorni precedenti hanno messo una serie di fototrappole, hanno messo varie gabbie che vengono definite gabbie tubo, se non erro. All'interno di queste gabbie hanno messo del cibo, soprattutto frutta, perché gli orsi sono ghiotti di frutta, ci hanno tenuto anche a specificarlo. E nei giorni precedenti ci sono stati degli avvicinamenti dell'orsa Gaia, ma poi si sono perse le sue tracce. Purtroppo questa notte, circa alle 23, Gaia è riuscita ad entrare in una di queste gabbie tubo insieme a due dei suoi tre cucciolini e quindi la gabbia si è chiusa, imprigionandola all'interno della stessa. È stata sedata, i due cucciolini sono stati fatti scappare e lei è stata portata in questa prigione di alto, come si può dire, questo ergastolo per orsi. E la cosa sorprendente è che adesso l'interesse della provincia e della giunta provinciale e di Fugatti è quella di intanto togliersi di mezzo i tre esemplari, quindi oltre a Gaia ci sono altri due esemplari, uno è stato già nominato in una delle puntate di Animal Voice, che è MJ5, che è l'orso che ha ferito un uomo che stava in giro per i sentieri con il cane libero, e M62, che avrà sicuramente un'altra storia, che una storia simile. E lui ci tiene a dire che oltre a questi tre esemplari bisogna tornare al numero di orsi sul territorio dell'origine, dell'inizio del progetto Life Ursus, perché ora sono troppi questi orsi. E quindi lui, con molta nonchalance, dice che ce ne sono almeno una settantina che devono essere eventualmente salvati dalle associazioni o eventualmente abbattuti. È una cosa senza senso, cioè veramente potrebbe essere un libro. De Call non dà precise indicazioni su dove è stata catturata Gaia, perché poi teme che qualcuno possa andare a prendere i cuccioli. Ma che cosa dice? Dice che hanno messo queste fototrappole, se l'è presa con le fototrappole, vabbè, questo l'abbiamo già detto. Fugatti continua a dire che l'AV e le varie associazioni animaliste antispeciste possono prendersi gli altri 70 orsi, di non occuparsi di questi tre orsi che verranno catturati e abbattuti, e testuali parole di Fugatti, che me le sono proprio trascritte questa mattina durante la conferenza stampa: chi vuole bene a questo progetto, e si riferisce a Life Ursus, non deve preoccuparsi di JJ4, chi se ne preoccupa fa ideologia, chi vuole bene al progetto ci aiuti a trasferire gli altri, altrimenti il progetto fallirà. Ma Fugatti, il progetto è già fallito, perché è nelle tue mani. Un giornalista chiede inoltre, e poi termino qui perché io starei qua a parlarne fomentata tutto il pomeriggio, ma non si può. Un giornalista chiede come sta l'orsa e se ci sono delle immagini catturate da queste famose fototrappole che sono state distrutte dall'orso tiranno. E prima che De Call possa rispondere, Fugatti si mette in mezzo e chiede di rispondere solo alla domanda su dove è stato catturato l'orso. Quindi di non dare ulteriori informazioni, perché ci si è già tornati sopra, e quindi continua a parlare del progetto Life Ursus. L'ultimissima cosa: quale sarà la modalità di abbattimento? De Call parla di eutanasia. L'eutanasia che viene utilizzata per gli animali d'affezione. Peccato che l'eutanasia viene utilizzata ed eventualmente approvata quando l'animale è in fin di vita, ha dei problemi reali di salute, non quando è tranquilla e in salute. E quindi diciamo le cose come stanno, Fugatti, De Call e tutta la compagnia bella. La realtà dei fatti è che verrà ammazzato, verrà abbattuta, verrà uccisa. E vi volevo lasciare, prima del prossimo pezzo, con questa riflessione. Le persone uccise da un orso, almeno dal 99 ad oggi, è soltanto una, il povero ragazzo, e mentre le persone uccise dai cacciatori dal 2007 ad oggi sono circa 354. Moderat, A New Error, e poi torniamo ad Animal Voice. probabilmente secondo me è Fugatti che mi vuole far fuori le messe in onda. Vi ricordo il numero per interagire con me mentre suonano ancora i Moderat sotto le mie parole, il 340-197-4468 per SMS e WhatsApp, Michela Ciandra in voce su Radio Città Aperta. Allora, volevo cambiare discorso e poi ci riascolteremo i Moderat come si deve, mannaggia la miseria, e volevo parlarvi dei ragnetti rossi che appaiono sui nostri davanzali, nelle nostre case, appena c'è un po' di caldo. In realtà non sono dei veri e propri ragnetti, ma bensì sono degli acari che vanno in letargo in inverno e in primavera invadono le nostre case. Appartengono alla specie, aspettate che lo leggo, Balaustium murorum, e murorum nello specifico vuol dire dei muri, e in effetti loro, a loro piace camminare sui muri e sui davanzali. Sono dei piccolissimi invertebrati che vivono appunto nelle stagioni calde. Dobbiamo prendere dei rimedi per cacciarli, per eliminarli? Assolutamente no, perché in realtà sono innocui sia per noi che per altri animali, animali domestici che vivono in casa con noi. Anzi, possono essere anche molto utili. Perché? Perché loro si cibano, sono quindi predatori di larve di altri artropodi come zecche, acari, ragni vari, insettini vari, che possono essere dannosi sia per gli alberi che per altri animali, quindi sono molto utili, e inoltre sono ghiotti degli escrementi degli uccelli, quindi sono anche, definiamoli, una specie di pulitori, delle specie di pulitori dei nostri davanzali, dei nostri muri. Non schiacciateli, ma sicuramente da bambini tutti lo abbiamo fatto, purtroppo, poveri. Perché? Perché si possono macchiare le mani, i vestiti e quant'altro, i davanzali, il muro, eccetera, eccetera. Il colore rosso è dato dalla loro emolinfa. Che cos'è la emolinfa? È l'equivalente del sangue per i vertebrati. E a cosa serve questa emolinfa, questo rosso? Serve per dire ai predatori che loro sono tossici, che hanno un cattivo sapore. È ovviamente un avvertimento, una forma di, chiamiamolo, mimetismo, no? Chiamato aposemantismo, vabbè. E che certi animali assumono, così come alcune colorazioni, no? Che hanno degli animali vari, che hanno lo scopo appunto di avvertire i predatori. Ora, da questi animaletti carini, che abbiamo detto sono degli acari e sono teneri, non è vero, alcuni fanno schifo, però secondo me sono molto carini, io vi vorrei parlare della farina di insetti. A questo punto io volevo mettere anche un brano musicale, ma visto che oggi tutto mi sta boicottando, forse andrei un pochino avanti e quindi, come dicevo, vi vorrei parlare della farina di insetti, che è una farina che adesso, insomma, se ne parla tanto, va tanto di moda, ci sono anche su Instagram, vedo molte pubblicità su questi cracker con la farina di insetti. Perché? Perché le farine di insetti sono molto proteiche, no? E sono costituite da insetti essiccati, macinati, senza aggiunta di additivi e altri ingredienti particolari. Quali insetti diventano farina? Allora, sicuramente c'è il grillo, poi c'è anche lo scorpione, diversi tipi di larve, e anche il povero baco da seta, che viene sfruttato veramente a destra e a manca. La farina di grillo in particolare ha un costo molto molto elevato, si parla addirittura di 75-80 euro al chilo, ragazzi, al chilo. E il ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare, il dottor Lollobrigida, afferma: oggi emaniamo i decreti sulle farine di insetti che riguardano i livelli autorizzativi dati dall'Europa. Sto leggendo ovviamente le sue parole. Non discuto il fatto che ci si possa nutrire di quello che è più idoneo alla propria alimentazione, ma vanno date delle indicazioni chiare. Altra cosa invece sono i cibi sintetici che mettono in discussione il rapporto tra uomo e natura. Ebbene, grazie per averci illuminato con queste parole. Abbiamo previsto, loro hanno previsto degli scaffali dove si potrà identificare, no, il prodotto che sarà a base di farina, quindi un po' come gli scaffali per i celiaci, gli scaffali per i vegetariani, i vegani. Ci saranno probabilmente anche questi scaffali, così chi vorrà scegliere di mangiare della farina di grilli, di insetti, di locuste, larve e quant'altro, lo può fare liberamente. Somebody That I Used To Know, e poi torniamo ad Animal Voice con Michela Ciandra su Radio Città Aperta.it. Sentite? Ecco, oggi va così, dicevo, purtroppo. Allora, dicevo, Stiamo parlando di farina d'insetti e vi volevo fare una domanda. Siete sicuri di non aver mai mangiato nulla che ha a che fare con gli insetti? E io vi dico, purtroppo non è così. Colorante E120 vi dice qualcosa? È il famoso colorante che si chiama anche carminio, che è la sigla che definisce la cucciniglia, che è un insettino, un animaletto, e per fare un chilo di questo colorante, che è rosso, ci vogliono circa 100.000 insetti. Una volta macinato l'esoscheletro si può usare questo acido carminico, che viene poi utilizzato per il colorante. Quindi purtroppo in alcune bevande o in alcuni coloranti che vengono utilizzati comunque per prodotti alimentari, purtroppo ci siamo già cibati di insetti, ed è ovviamente un colorante autorizzato, che è stato già immesso nel commercio. Quindi insomma, tutta questo show per la farina di insetti, e poi non si manifesta un dissenso invece per cose ancora più gravi, perché ovviamente per me gli insetti hanno la stessa importanza degli orsi, dei cavalli, dei cani e quant'altro. Gli insetti sono tutti, possiamo mangiare qualsiasi insetto? Beh, non è così, non è proprio così. Allora, intanto molti insetti potrebbero essere tossici addirittura, o rispetto alle sostanze tossiche che contengono, e in questo caso vengono definiti criptotossici, oppure come ad esempio gli scarafaggi, no? Che contengono un sacco di testosterone, quindi se venissero mangiati spesso potrebbero portare problemi di fertilità o il cancro al fegato. Oppure ci sono degli insetti che ospitano parassiti, quindi li possiamo, insomma, troviamo vermetti, forme protozoiche all'interno, e questo potrebbe ovviamente renderci la vita non facile, però la soluzione sarebbe quella di congelare gli insetti e si elimina il rischio di contaminazione. E poi c'è da dire che c'è anche una contaminazione chimica, che quindi viene dall'esterno, perché molti degli insetti, all'interno di molti insetti sono state trovate molte tracce di metalli pesanti, come ad esempio il piombo, il rame, il cadmio, per non parlare dei pesticidi. Quindi parlando in particolare di sostanze all'interno degli insetti, possiamo dire che contengono alcuni antinutrienti, quindi sono contro i nostri nutrienti. Il primo tra gli antinutrienti è la chitina, che compone l'esoscheletro di questi insettini, e ha un effetto negativo al massimo sulla digeribilità e l'impiego delle proteine all'interno del nostro corpo. E poi ci sono altri antinutrienti che si chiamano fitati e ossalati, che riducono l'assorbimento di alcuni minerali come il calcio, lo zinco, il manganese, il ferro, che sono tutti ovviamente minerali che a noi servono. E poi un altro rischio che potrebbe presentarsi mangiando farina di insetti o insetti in generale è proprio l'allergia, perché poi, non essendo noi abituati, potremmo anche imbatterci in una sintomatologia che può variare, no? Dal semplice prurito allo shock anafilattico. E poi comunque sono sempre animali. Non sappiamo, perché non ci sono tantissime ricerche su questo, se soffrono come può soffrire un mammifero, ma sono comunque degli esseri che vivono. Quindi per me, almeno per me, cioè, abbiamo tante cose nel mondo, ragazzi, soprattutto qui in Italia, ma c'è davvero la necessità di utilizzare la farina di insetto? Bah! Mi ascolterei, se ce la facciamo, sempre, Bob Marley, Natural Mystic, e torniamo ad Animal Voice.
Natural mystic flow.
Sono commossa. Siamo riusciti a terminare una canzone, una oggi ad Animal Voice. Vi ricordo che siamo in diretta su radiocittàaperta.it, ma che fra qualche ora, ma forse anche fra qualche minuto, potrete riascoltare o far ascoltare magari la puntata di oggi, ma anche le puntate passate sul podcast, attraverso il podcast, sempre su radiocittàaperta.it. Lo trovate o nella giornata di oggi, tra le varie dirette, tra i vari podcast della giornata, oppure vi ricordo, cercando la voce palinsesto, cercate fra questi il martedì Animal Voice, trovate tutte le puntate passate e quella di oggi. 340 197 4468, ci provo. Nel frattempo mi si è rotta pure un'unghia. Ragazzi, oggi c'è qualcosa proprio nell'aria che non va, ma io continuo ad andare avanti come un treno e quindi non manca tantissimo alla fine della diretta, ma io vi voglio parlare di un alimento che mi piace tanto tanto tanto, che è un frutto, e si tratta della fragola. Contiene molecole antiossidanti e antinfiammatorie e quindi sono particolarmente indicate per mantenere la salute cardiovascolare, ma non solo, aiutano a prevenire, almeno così ci dicono alcuni recenti studi, anche alcune forme di cancro, come al tumore al seno, alla cervice, al colon, all'esofago. E rende migliore il livello degli zuccheri nel sangue e quindi potrebbe in futuro aiutare, se le ricerche vanno avanti, a prevenire il diabete di tipo 2. Fra i vari possibili benefici delle fragole sono inclusi anche l'azione anti-invecchiamento, ma non solo a livello di pelle, ma anche a livello cognitivo, quindi non solo a livello fisico ma anche cognitivo. Migliora tutte le malattie infiammatorie, soprattutto quelle a livello intestinale, e poi potrebbe contribuire anche a dare dei benefici contro alcune forme di artrite o infiammazioni, malattie dell'occhio addirittura. Una curiosità che riguarda il fiore, la pianta della fragola, è che le fragole sono fiori che appaiono ermafroditi, cioè non sono o solo maschi o solo femmine, ma entrambi. È una cosa eccezionale. E generalmente le fragole non vengono mai prodotte per semina, ma si prende un rametto figlio della pianta madre, e quindi si prendono dei spezzoni di rami e si generano le radici e poi si piantano, perché con i semini, insomma, raccogliere anche semi di ogni fragola sarebbe veramente un'attività molto zen, che non so se farebbero addirittura i monaci. Ci ascoltiamo un'ultimissima canzone, Alabama Shakers, e poi arriva il nostro momento Goccia d'Assenzio. Torniamo qui ad Animal Voice. I'm gonna miss you. And your Mickey Mouse tattoo, and you'll be leaving in your Honda Accord. Well, is it true? Tell me, I bet you didn't do nothing wrong. Tell me, Al termine di Animal Voice, grazie per avermi ascoltato. Arriviamo al momento che io chiamo la goccia di assenzio e oggi vi leggo una frase che ci sta tutta per come sta andando il mondo, ma ci stava bene anche tempo fa e spero che non ci starà stretta, insomma, fra qualche tempo. Solo dopo che l'ultimo albero sarà abbattuto, solo dopo che l'ultimo lago sarà inquinato e solo dopo che l'ultimo pesce sarà pescato, voi vi accorgerete che il denaro non può essere mangiato. Questa frase è di Toro Seduto, capo della tribù dei Sioux, che forse merita anche di essere ascoltata. E quindi giungo a voi, anzi giungiamo al termine della puntata di oggi. Io, come ogni volta, vi auguro di trovare la felicità, di avere delle menti aperte che portino rivoluzione nella vostra vita. Io vi ringrazio per essere stati con me, per avermi ascoltato. Fate girare il podcast, per favore, se vi piace ovviamente Animal Voice, perché ho bisogno anche degli input esterni, perché sennò sono chiusa nella bolla della radio e non mi rendo conto neppure dei feedback. Quindi mandate feedback, possibilmente costruttivi. E ora vi lascio con Irene Worms, ma prima ci ascoltiamo Tracy Chapman, Talking About a Revolution, e poi Irene Worms. Ciao, a presto!
Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying. the doors of those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds